Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Guida Suprema, le prospettive del progresso in Iran sono incoraggianti. Il sommo Ayatollah Khomeini al mausoleo dell'imam Khomeini, vigilia decade di Fajr. L'Iran non tollera le minacce, risponderemo duramente ad ogni aggressione. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 31 gennaio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. A tra poco. In un incontro con centinaia di produttori e imprenditori, gli esperti del settore scienza di base, la Guida Suprema, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ha affermato che il futuro dell'Iran lo vedo luminoso e le prospettive del progresso del paese e della nazione saranno incoraggianti rispetto alle attuali previsioni. In questo incontro l'Ayatollah Khomeini ha espresso soddisfazione per il grande spirito, volume delle attività, la qualità dei lavori che vengono svolti in diversi settori del paese, soprattutto nel campo della produzione e di posti di lavoro, affermando che il talento e la capacità degli iraniani, considerando le enormi risorse naturali che sono un dono di Dio, la posizione geopolitica del paese e soprattutto le risorse umane sono molto elevate ed eccezionali in alcuni settori. Per questo il futuro della nazione e le prospettive del progresso dell'Iran sono molto più rosea delle attuali previsioni. Per il leader supremo un futuro luminoso richiede una necessità assoluta, cioè una crescita economica rapida ed equilibrata ed uno sviluppo costante nel lungo termine. Ecco il perché della priorità del progresso economico combinato con la giustizia nel settimo piano di sviluppo del paese. Una tale crescita economica ha dei requisiti: risolvere problemi economici delle famiglie. Ricordando la nomina di quest'anno come l'anno della produzione della scienza di base e della creazione di posti di lavoro, la Guida Suprema ha voluto parlare dell'incontro che ha avuto due giorni fa con responsabili protagonisti di una mostra dedicata solo ai prodotti nazionali, definendo un risultato relativamente positivo. Le parole dei giovani imprenditori ed esperti del settore sul progresso economico del paese danno buone speranze. La prima metà dell'anno, anno persiano 1401, è segnata da risultati positivi. Il movimento è sempre in avanti, ha detto ancora la Guida Suprema. Il sommo Ayatollah Khomeini stamane si è recato al mausoleo dell'imam Khomeini per rendere omaggio al fondatore della Repubblica Islamica alla vigilia delle commemorazioni del Fajr, alba Da domani l'Iran festeggia per 10 giorni, decade del Fajr, il 44esimo anniversario della gloriosa rivoluzione islamica. La visita della guida suprema al santuario dell'Imam sud di Teheran è stata accompagnata dalle preghiere e dalla lettura del Sacro Corano. L'Ayatollah Khamenei ha anche visitato le tombe dei martiri Ayatollah Beheshti, ex capo della magistratura, Mohammad Ali Rajoi, ex presidente, e Ayatollah Bohonar, ex primo ministro, tra le figure più note della rivoluzione islamica del 79. La Repubblica Islamica dell'Iran respinge al mittente le minacce del segretario di Stato americano Antony Blinken e del consigliere per la sicurezza nazionale USA Jake Sullivan, mettendo in guardia Washington contro le conseguenze di tali osservazioni provocatorie. In un'intervista all'agenzia di stampa Al Arabiya, gestita dai sauditi, il cui testo è stato pubblicato domenica, Blinken ha affermato che l'Iran ha rifiutato l'opportunità che ha avuto la scorsa estate di tornare all'accordo sul nucleare del 2015, noto come il Piano d'Azione Congiunta Globale, PARGIO. Sfortunatamente hanno rifiutato ciò che era sul tavolo ed era stato accettato da tutti, ha detto Blinken. Poi il capo della diplomazia americana, durante la sua visita a Tel Aviv, seconda tappa di un tour in Asia occidentale, ha incontrato il premier sionista Netanyahu, con il quale ha parlato del pericolo iraniano. Abbiamo concordato che l'Iran non dovrà avere mai acquisire armi nucleari. In risposta a tale osservazione, il portavoce agli esteri iraniano Nasser Kanani ha dichiarato: l'amministrazione statunitense deve essere consapevole delle responsabilità legali internazionali derivanti dalle osservazioni minacciose contro l'Iran e pensare due volte alle conseguenze politiche di simili dichiarazioni. Sempre secondo il diplomatico iraniano, la Repubblica Islamica ha sempre provato la natura pacifica delle sue attività nucleari, una realtà confermata da diversi rapporti e resoconti pubblicati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA. La Siria ha condannato fermamente l'attacco di droni israeliani contro un sito militare nella città iraniana di Isfahan. Un comunicato della difesa iraniana citato dall'agenzia IRIB ha affermato che l'attacco non ha avuto successo, con uno dei droni abbattuto dalla contraerea e altri due esplosi grazie alle trappole predisposte a difesa dell'impianto. La Siria ha inoltre espresso il suo sostegno alla Repubblica Islamica dell'Iran di fronte alle azioni ostili del regime d'occupazione. La Siria esprime la propria solidarietà alla leadership, al governo, alle forze armate e alla nazione dell'Iran di fronte alle azioni diaboliche dei nemici che puntano la sicurezza, la prosperità e le politiche di principio del paese, ha affermato il ministro degli esteri della Siria in una nota ufficiale pubblicata sulla sua pagina Twitter. Damasco chiede la punizione di tutti coloro che sono coinvolti nell'attacco criminale e codardo che costituisce una minaccia anche alla sicurezza e alla stabilità della regione e del mondo. Basta con l'impunità di Israele, lo chiede una ONG, organizzazione non governativa per diritti umani, Euro-Mediterraneo Diritti Umani Monitor, mettendo in guardia contro allarmante aumento degli omicidi commessi dal regime israeliano contro palestinesi. È assolutamente necessario ritenere responsabile l'entità illegale e di porre fine all'impunità decennale di cui gode, cioè di Tel Aviv. L'Euro-Mediterraneo, cioè questa ONG per diritti umani, ha affermato in un rapporto citato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa che il numero registrato di morti palestinesi in Cisgiordania occupata è aumentato dell'82% nel 2022 rispetto al 2021 e quasi quintuplicato proprio rispetto al 2020. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che il Parlamento ha votato la possibilità di inviare nuove armi all'Ucraina e che è probabile che verranno inviati sistemi di difesa aerea. Il Parlamento italiano ha votato qualche giorno fa la possibilità di inviare nuove armi all'Ucraina ed è probabile che verranno inviati sistemi di difesa aerea, lo ha detto a margine della cerimonia in cui ha ricevuto le chiavi della città di Firenze. E per il presidente croato la posizione dell'Occidente nel conflitto in Ucraina è immorale. A causa delle ostilità il paese rimarrà senza una popolazione maschile a causa delle perdite. Lo ha dichiarato Zoran Milanovic. Ursula von der Leyen ha detto 2 mesi fa che sono stati uccisi 100.000 soldati ucraini, il che significa che altri 250.000 sono rimasti feriti. Se questo è vero, ora i morti sono 150.000. I russi hanno il vantaggio in munizioni e artiglieria, un numero illimitato di loro. Qual è la soluzione? Lasciare l'Ucraina completamente senza uomini? Non sono il presidente dell'Ucraina, ma ho avuto simpatia per questo paese, ha detto il presidente croato in un briefing. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Crisi Ucraina, ci sarà un cambio rotta da parte degli Stati Uniti? La pubblicazione nei giorni scorsi di un rapporto del RAND Corporation, una nota think tank americano, sta alimentando un dibattito piuttosto acceso sui media alternativi circa un possibile cambio di rotta, almeno parziale, all'interno dell'apparato di potere USA nella guerra in Ucraina. Essendo la RAND nota da sempre come un centro studi ultra aggressivo in materia di politica estera americana, la sua presa di posizione allarmata sul coinvolgimento di Washington a lungo termine nel conflitto sembra essere di particolare rilievo, anche se restano quanto meno dubbi gli effetti concreti che potrebbe avere sugli ambiti neocon che controllano di fatto le decisioni dell'amministrazione Biden. L'articolo e l'argomento della Ban si basa in sostanza sulla futilità degli sforzi USA-NATO per evitare la sconfitta di Kiev. Nel documento si legge che l'invio protratto di aiuti militari potrebbe diventare insostenibile vista la molto probabile capacità della Russia di ribaltare i successi ucraini sul campo di battaglia. Alla luce di ciò anche il tentativo di riconquistare le regioni annesse dopo referendum dalla Russia dovrebbe essere messo da parte, risultando irrilevante per gli Stati Uniti a causa degli scarsi benefici e dei costi molto alti che comporterebbe. La Band invita quindi l'amministrazione Biden a fare dei passi per rendere possibile una fine negoziata del conflitto, ad esempio esercitando pressione su Kiev affinché vengano avviate trattative e accettato anche un esito sfavorevole attraverso la minaccia dello stop ai finanziamenti destinati alle operazioni militari. In merito alla Russia, l'incentivo consisterebbe invece nell'offrire una sostanziale riduzione delle sanzioni in caso di partecipazione al tavolo delle trattative. Alla base delle tesi del rapporto della Band, così come dei vertici militari USA che hanno espresso un qualche scetticismo nei confronti della gestione della crisi ucraina da parte di Biden, non ci sono comunque sentimenti di natura pacifista. Per cominciare, era stato questo stesso istituto nell'aprile 2019 a descrivere in un rapporto le opzioni degli Stati Uniti per vincere la sfida strategica con Mosca, prevedendo in larga misura quanto sarebbe accaduto meno di 2 anni più tardi in Ucraina.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In questo programma parleremo dell'arte metalli e vetri. La fabbricazione di contenitori e recipienti zoomorfi conobbe una grande diffusione nella Persia sassanide, soprattutto sotto Khosrò I e II, quando i commerci dell'Iran raggiunsero l'India, l'Asia Minore, la Russia sud-occidentale e l'Impero Romano. Sono rimasti molti bellissimi oggetti che risalgono a questo periodo, tra cui un cavallo d'argento e decorato in oro. Inginocchiato a terra e con la criniera annodata sulla testa. Sopra il garese dell'animale sono raffigurati due busti femminili a rilievo, con abiti e corona di stile sassanide, inscritte in una cornice dorata simile a una catena. Una di essa porge una corona, mentre l'altra la prende. E il morso dell'animale è simile agli esemplari sassanidi di bronzo o ferro trovati a Susa. Questi pezzi sono caratterizzati da un realismo sorprendente, lo stesso realismo che si trova in altre due coppe, rispettivamente a forma di testa di cavallo e di gazzella. La prima è d'oro, ai paramenti intarsiati e una scritta in pahlavi sassanide e si rivela il nome del suo proprietario. La testa della gazzella ha invece lunghe corna circolari ed è conservata nella collezione privata Gwennol. Le corna sono composte nel seguente modo, nell'ordine: un anello d'oro, uno d'argento, uno d'oro e quattro d'argento, un d'oro e sei d'argento, con la punta piegata ancora in oro. Le orecchie dell'animale sono allungate e a punta. Al Louvre si trova inoltre un bellissimo piatto d'oro decorato con cristalli colorati e incisioni, ritrovato a Susa, e un bel ciondolo con pietre preziose, rubini e zaffiri di forma quadrata o circolare, sul cui rovescio è inciso in pahlavi il nome di Ardeshir e che era probabilmente destinato ad essere appeso a una cintura. Un altro ciondolo d'oro a forma di cinghiale con l'immagine a rilievo di un leone che aggredisce una vacca nello stile dei bassorilievi di Persepoli. Sulla coscia dell'animale si aprono due ali. Il cinghiale è il simbolo di Dio della Vittoria e si trova anche sui sigilli ufficiali reali. All'inizio del periodo islamico molti piatti d'oro e d'argento venivano fusi per la produzione di monete, destino che ebbero anche molti oggetti di bronzo. Eppure, se dovessimo giudicare dal mezzo busto reale conservato al Louvre, dovremmo concludere che la produzione artistica in bronzo godeva in quel periodo di ottima salute. Si tratta del mezzo busto di un re o principe con una corona alata sormontata da una mezzaluna e una sfera, con una mezzaluna più piccola nella parte frontale e due file di perle collegate da una pietra più grande. Alcuni orientalisti ritengono, a torto, che si tratti di un'opera tarda, post-sassanide. Invece, essa è sassanide. Ritrae un giovane Firuz Shah, il cui volto è però è stato rimaneggiato, traendo in inganno gli studiosi. Esiste un mezzo busto simile, incluso in una collezione privata, che rappresenta Firuz Shah giovane ed è meglio conservato del precedente. Infine, un altro oggetto ascrivibile alla stessa categoria è la testa bronzea di una regina o principessa sassanide, che porta sulla testa una spilla e che è stata per un periodo in mano agli antiquari di Teheran. Il viso è molto semplice. E al posto delle pupille è stata incastonata una pietra preziosa. La conciatura è tipicamente sassanide ed è incorniciata da una diadema. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.